Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Sei un personaggio inclusivo.
Mi ci ritrovo abbastanza questa parola, grazie. Sono all inclusive, tipo il laggio vacanze.
Però quel rudere che avete abbattuto era importantissimo per la memoria di questo paese.
No, per favore, dottore, però.
Ma lo conosciamo bene, è un bello scassacazzi quello. Hai capito chi, Sabri?
No.
Come no? Quegli intellettuali alternativi, sempre nudi, gli Spinelli.
Ma non è che in questo paese deve sempre finire tutto a tarallucce e vino. Mangiatevi una cosa, bevetene un'altra. Ma cos'è sta roba? Ma stiamo scherzando?
Se carinamente mi potete dare la password, giusto il tempo di fare una diretta streaming.
Ha detto?
Mazza simpatici.
Ci ritroviamo finalmente in diretta. Ci ritroviamo come si ritrovano persone che si sono lungamente frequentate, che si sono prese una pausa di riflessione, di riposo, chiamatela come volete. Non ho nulla in contrario con chi faccia vacanze, le mie vacanze sono sempre molto limitate e sono periodi di riassemblaggio delle idee soprattutto. E quindi, come le persone che non si vedono da un po' di tempo, fanno il punto. Cos'è successo mentre noi stavamo ognuno per conto proprio? Chi mi ascolta, i più appassionati giocavano a fare le vedove inconsolabili nel gruppo Telegram Mello che ha parlato, gli altri si facevano i cazzi loro, come giustamente devono fare, indifferente per loro il fatto che sia registrato in diretta. Beh, vorrei rilanciare un po' un gioco che abbiamo fatto già poco prima di lasciarci. Io mi incontrai con Stefano Feltri, un amico, un giornalista, oggi cura la newsletter Appunti, che è un importantissimo organo di informazione quotidiano che passa attraverso canali non convenzionali, non è un giornale ma è una newsletter, poi parla di economia, di politica, di società, lo trovate nel sito appunti.subtrack.com, poi dopo ve ne parla anche lui, intanto lo saluto, buongiorno Stefano.
Ciao, grazie dell'invito.
Bentornato, sì, invito, tu poi nella tua newsletter l'hai battezzato come un nuovo format. Noi cosa ci eravamo detti? Ma era una giornata di cazzeggio, ma immaginiamo agli inizi dell'estate gli argomenti che hanno attraversato la scena politica, sociale, economica, insomma le notizie, le occasioni di discussione declinate attraverso le chiacchiere di ombrellone. Di ombrellone perché è il termine più banalmente usato, ma le chiacchiere possono essere davanti al bombardino in montagna, possono essere tra le frasche in campagna, insomma nel momento di disimpegno gli italiani parlano di quello che superficialmente sentono raccontare dai telegiornali, guardano nei siti, guardano nelle aree di gossip, e quindi forti di questa documentazione ne discutono. Poi ne discutono con un'accezione molto ben precisa, con una divisione manichea, che vuol dire intuì Virzì nel 95 quando fece Ferre d'Agosto. Per la prima volta mise nella stessa isola a confronto quello che oggi chiameremo la sinistra al caviale, radical chic, terrazziera, assieme a qualcosa che ancora non esisteva, non si capiva, è il fascio pop, quattoni burini però iperfasci, che andavano con la pistola, già disprezzo per le minoranze, disprezzo per le diversità. Ha rifatto il film quest'estate, è riuscito, Ferre d'Agosto secondo me non è riuscito come film, per me già siamo nel manierismo, già sappiamo tutto, poi se ci si mette Christian De Sica uno si aspetta che a un certo punto venga fuori qualcosa che somiglia al cinepanettone, non sta insieme a Silvio Orlando che ha le allucinazioni e si vede ancora con Pertini, con gli esuli del fascismo. Comunque, detto questo, poi ho individuato quello che noi abbiamo visto tutti sotto l'ombrellone. Sotto l'ombrellone abbiamo visto una nutrita serie di argomenti che ci hanno appassionato. Io ho fatto una piccola scaletta, li metteremo in fila, però chiedo al pubblico di chiamare l'800240024 fra i 5-6 argomenti, non mi ho considerato fondamentali, portanti, non per oggettiva rilevanza, ma semplicemente perché gli argomenti di cui dava gusto parlare, ecco. Ce ne sono altri di cui avete parlato, sentito parlare? 800240024. Questo per noi è il primo in ordine cronologico.
Ritornata a casa con l'oro al collo, Iman Khelif ha deciso che è il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A Parigi la campionessa algerina ha dovuto combattere non solo sul ring, ma anche contro una valanga di fake news. Uomo, in transizione, pugile transgender, così è stata definita sui social, tanto da sentirsi costretta a dichiarare l'ovvio. Sono donna, nata donna, vivo da donna. Una campagna di bullismo e molestie online, secondo il suo avvocato, che ha depositato una denuncia in cui si citano esplicitamente alcuni casi. A cominciare da Elon Musk, anche lui la definiva uomo. Migliaia i post allegati alla denuncia, compresi, pare, quelli di personalità italiane.
Vedete, già ve lo siete dimenticato. Ma ricordate, l'Italia era divisa sulla pugile Iman Khelif, algerina, che ha combattuto quel ridicolo incontro con la nostra campionessa Angela Carini, super vezzeggiata, coccolata, che dopo pochi secondi ha detto no, fa male i pugni, e lasciamo perdere, e tutti a dire ha combattuto con un uomo, e giù le foto, e i primi piani che si intravedeva un pacco sotto, ho visto anche questo, sotto il costume di Iman Khelif, i pantaloncini, si sono espressi massimi vertici. L'Italia si è divisa su una cosa totalmente ridicola, sulla presunta, diciamo, appartenenza al genere maschile di una pugile algerina che ha vinto la medaglia d'oro, ha sempre combattuto, con fronte alla nostra pugile che è scappata via.
Sì, sì, no, infatti quella è stata forse la storia simbolo dell'estate. Nella mia, diciamo, approccio da politica da ombrellone, io quest'estate ero nella spiaggia simbolo dei radical chic a Capalbio, dove c'è la spiaggia, diciamo, di quelli per bene, quelli di sinistra, intellettuali, dove è tutto silenzioso, si leggono i quotidiani di carta presi in prestito, eccetera. Certo. E poi c'è l'altra spiaggia dove vanno quelli del paese, dove ci sono questi tizi con la pancia prominente,
come
che,
nel film di
che pontificano dall'ombrellone, eccetera. Quindi era esattamente, cioè, un posto dove nessuno osa dire quello che pensa, l'altro dove tutti lo dicono esplicitamente. Quindi le due spiagge che rappresentano le due Italie. E sul caso di Iman Khelif, diciamo che si sono divise, ma sono anche andate in confusione, perché la spiaggia delle persone per bene diceva dobbiamo parlarne come se fosse il pugile transgender, attenzione alla discriminazione,
che non era transgender.
Ma non era transgender, era semplicemente una donna che la federazione del pugilato dominata dai russi aveva, diciamo, bloccato.
Una donna leggermente mascolina, come ne abbiamo anche nel nostro arco parlamentare, sempre avute, come abbiamo fra le nostre amiche, come abbiamo i maschi, amici nostri, che a volte non hanno caratteri perfettamente ipertestosteronici, sono donne che hanno caratteri un po' più maschili.
Infatti, però ha mandato in tilt, diciamo, i progressisti, perché dicevano ma dobbiamo parlarne, è una questione di identità di genere, legge Zan, eccetera, invece non c'entrava niente, era solo una donna. E poi dall'altra parte, diciamo, i destri, che però sono andati anche loro un po' in confusione, perché da un lato devono attaccare la donna che in realtà era un uomo,
che fosse un trans,
partiti che era il trans, per cui era tutto un filone J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, il nostro riferimento, che è contro i trans, eccetera. Poi hanno capito che non era trans, però bisognava difendere la pugile italiana, però lì c'è stato un attimo di incertezza, perché la pugile italiana, eroica campionessa della bandiera, Dio padre e famiglia, è scesa dal ring scappando dalla pugile, che in realtà era solo una donna.
Allora lì io ti dico quello che ho sentito io. La parte più radicale di sinistra addirittura ce la faceva, dice è facile manganellare gli studenti davanti alle scuole, quando difenditi da questa. Quindi
esatto.
Veniva fuori il fatto che fosse nel corpo di polizia, quindi c'era l'odio bestiale. D'altra parte tutto il coro delle vestali dice, vedete voi di sinistra, vergognate, avete fatto picchiare una donna da un uomo.
Esatto.
E questo non è un caso quasi di femminicidio.
Quasi un femminicidio, per cui voi che difendete le donne con i femminicidi, poi di fronte alla donna, ma all'uomo mascherato che la prende a pugni, invece state col picchiatore.
Che ha avuto un appendice questa vicenda, quando a un certo punto, in maniera, diciamo, un po' grossolana, però io capisco, la Iman Khelif, per dimostrare che era una donna, ha messo delle foto sue dove penso un parrucchiere, un estetista del posto, l'ha rifatta carina, gli ha messo dei bei capelli, tutti vedi, sembra un trans.
Esatto, lì c'è stato il secondo round è stato quello. Chi dice guarda che bella donna che avete capito male, e invece è un trans mascherato, si vedono i baffi sotto il...
Questa ha vinto una medaglia d'oro, è una ragazza che viene in una situazione di povertà assoluta, da piccola andava in giro a vendere il ferro vecchio per mantenersi. Si è emancipata attraverso lo sport.
In un paese islamico non banale, insomma, in cui una donna che fa uno sport così, diciamo,
super religiosa, fra l'altro, quindi assolutamente al di fuori di ogni idea di confusione gender, come possiamo dire. Semplicemente era tosta, gli piaceva dare i cazzotti e si è scoltiata come pugile.
Però il problema è che la politica da ombrellone non accetta le sfumature,
no,
quindi il fatto che ci fosse dietro la questione della Russia, il fatto che la federazione fosse stata cacciata dal comitato olimpico perché era dominata da un oligarca che poi dava i soldi alla pugile sconfitta,
sì,
era
tutto,
quella che vince.
C'era un bellissimo
però
scenario.
Tutto questo era irrilevante, che nella politica da ombrellone tu devi dire è uomo, è donna, è un picchiatore o è un'eroina femminista, però appunto quella storia lì ha mandato un po' in tilt le semplificazioni.
Comunque c'è stato un ordine di scuderia, diciamo, a destra tutti per dire che assolutamente era una cosa indegna, era un uomo che picchiava una donna, a sinistra un imbarazzo totale perché non sapevano che pesci pigliare.
E infatti no, non sapevano che pesci pigliare e nessuno che ha detto la cosa che forse era, come dire, così da commentare in quella fase, cioè che tutto sommato guardare due donne che si picchiano è un'idea un po', come dire, maschile dello sport, come dire, becera. Cioè, però la politica da ombrellone non ha queste, diciamo,
sì, però io riconosco le donne il diritto, se vogliono farti cazzotti facciano cazzotti.
Sì, no,
chiaro che assomiglia molto, che è uno sport, il pugilato, che se lo fa una donna richiede caratteristiche molto vicine all'uomo, che è uno scazzottatore genetico, capito? Però ci sta che una donna che fa pugilato abbia dei caratteri un po' meno femminili di una donna che fa danza classica.
Comunque è stato bellissimo vedere appunto la destra, che era così determinata a dire che o uno è donna o uno è uomo, invece trovarsi a scoprire le sfumature in cui puoi essere donna per i documenti, ma essere uomo per gli ormoni, a sostenere il contrario di quello che sostenevano ai tempi della famosa legge Zan.
Io ho visto in televisione gente che diceva di documenti segreti nascosti in cui e poi tanto alla fine lì andavamo a vedere tutti ce l'ha o non ce l'ha, quello era il problema. Era il problema quello, la cosa non detta era quello, perché non hanno fatto l'indagine visuale per vedere.
Ma quello, guarda, che poi la politica da ombrellone, diciamo, percola fin sui giornali, cioè sul Corriere della Sera è uscita l'intervista a un genetista che faceva una diagnosi a occhio, cioè guardando intensamente la pugile, cioè secondo me i geni sono così e cosa, veramente, diciamo, la politica da ombrellone dappertutto d'estate.
Senti, poi c'è stata un appendice proprio di oggi, ho visto, in realtà Iman Khelif è stata intervistata, si è messa a piangere, ce l'aveva con Elon Musk. Tu oggi proprio nella tua newsletter parli di Elon Musk, ovviamente parlerai di cose più serie di questa cosa qua.
No, beh, la stessa cosa però, perché Elon Musk l'abbiamo visto al festival di Atreyu subito prima dell'estate celebrato di fatto come un campione della razza bianca.
Quindi era fascio Elon Musk.
Lui è diventato molto fascio su almeno un aspetto che in Italia non è così dominante, ma lo sta diventando, cioè l'idea che devi fare figli per difendere la razza bianca, perché lui sostanzialmente dice bisogna fare figli perché se no c'è la sostituzione etnica, cioè arrivano, diciamo, figure diverse. E ricordiamoci, collegato al caso di Iman Khelif, che lui ha disconosciuto sostanzialmente un suo figlio che ha fatto una transizione di genere, dicendo che per lui era come se fosse morto, probabilmente peggiorandogli i suoi traumi.
Però se sotto l'ombrellone ci fosse un fascio del Gepene, cioè di quelli della gente per bene, quindi molto cattolici, molto confessionali, non è uno che va contro la legge di Dio, la legge della natura, uno che studia gli elettrodi per mettere in contatto il cervello, che modifica la natura intoccata, intangibile, umana, voluta dal Padre Eterno attraverso l'orrenda tecnologia.
Questo è il problema dei conservatori, reazionari, eccetera, che poi dopo vanno in tilt di fronte al fatto che non c'è mai una perfetta coerenza. Appunto, Elon Musk è diventato un campione della famiglia tradizionale, ma è anche un campione della fecondazione assistita, perché lui appunto ha avuto figli da varie donne, alcuni contemporaneamente, è un campione appunto dei chip nel cervello, che sono un'altra delle chiacchiere da spiaggia, e quindi, diciamo, devi scegliere da che parte stare della reazione, non puoi essere conservatore su tutto.
Allora, intanto 800 24 00 24, vorrei che chi mi ascolta porti il suo contributo, me l'ha sempre portato, se vuole portarlo, se no possiamo abilmente continuerà a parlare con Stefano Feltri fino alla fine della trasmissione. Abbiamo dato il primo, esempio. Il secondo, diciamo, richiede l'attenzione rispetto a un delitto famoso, non è quello che è scaletta in questo momento, ma è un'altra cosa, di una ragazza assassinata a Bergamo, di cui si è parlato tantissimo, ha riempito tutte le pagine dei giornali, si pensava, si sospettava, tutti erano già pronti a giurare che l'assassino fosse il fidanzato, o che fosse, tutti i grandi criminologi da talk televisivo si sono espressi, nessuno ha detto la cosa più semplice, che era una persona con grossi problemi, che già esisteva in quella società, che ha compiuto questo delitto, persona fra l'altro già segnalata, già violenta e tutto. Questa persona però aveva un problema. Italiano, nato italiano, aveva la pelle nera e da qui è nata un'altra vicenda. Sentiamo il pezzo.
Che lei sottolinea le origini, adesso lei diceva fosse stato...
Sottolineo, cittadino italiano di origine africana. Questo riportano tutte le agenzie e tutti i giornali.
Lei sa
ho
che...
Ho detto qualcosa di particolare. Cittadino italiano di origine africana. Poteva essere di origine bergamasca, di origine nepalese. È stato, se è stato lui a uccidere, ma ha confessato... Un delinquente nato in Italia, cresciuto in Italia, evidentemente non molto bene integrato in Italia, con origini straniere.
Allora, visto che incombe le informazioni della borsa, soltanto una battuta a Stefano Feltri, qualcosa che ha molto a che fare con il caso di Mankeliff, perché l'assassino... senza dubbi, poi potranno rivenire fuori le Iene a dire magari fra un po' che ha cambiato idea, però di Sharon Verzeni è indubbiamente stato lui. Però sul fatto che improvvisamente, come si parlava di Jussoli, esce fuori, sembra proprio a fagiolo, un assassino con la pelle nera, dimostra che poi questi nuovi italiani non sono poi così delle risorse importanti per qualcuno.
No, infatti è stato un colpo di scena nella narrazione, perché si pensava fosse una storia che ricadeva sotto appunto la chiacchiera da ombrellone, del genere femminicidio, invece a sorpresa...
È stato fidanzato, si vede la
faccia. Esatto,
si
dicevano è troppo rilassato oppure non è abbastanza
aveva un amante, che storia
chissà
è?
Chissà quali segreti nasconde nelle loro serate in cui lei usciva da sola a camminare, e invece era un'altra storia, era una storia di disagio psichico in realtà, ma è stata raccontata come una storia di nuovi italiani.
La dimostrazione che nuovi italiani rappresentano.
Esatto, quindi qui se vediamo se qualche ascoltatore ha il coraggio di dirci come ne ha parlato sotto l'ombrellone di questa storia.
Allora, 800 24 00 24, abbiamo dato due spunti, il secondo lo riprenderemo tra pochi istanti, però vi prego, fate sentire anche la vostra voce, sennò che ci state a fare. A tra poco. Allora, 800 24 00 24, ricordo al pubblico che siamo in diretta, quindi è una trasmissione che si avvale come sua linfa fondamentale dell'apporto delle persone che ascoltano, che sia un apporto però significativo, no? Che mi chiama una sedicente biologa che vuole riaprire la vicenda della diagnosi di Mankeliff, quanto sia uomo e quanto sia donna. A noi piace oggi riflettere su quelli che sono stati degli argomenti portanti che hanno occupato le pagine dei giornali e telegiornali nella loro ricaduta estiva, nelle chiacchiere degli italiani, come sono stati recepiti, soprattutto gli italiani ormai divisi in maniera manichea, tetragona, tra persone che vedono il mondo da un punto di vista e gli altri vedono il mondo alla rovescia. Ah, fra l'altro è stata una grande estate per il generale Vannacci.
Ah beh sì, il generale Vannacci è stato, diciamo, il protagonista indiscusso di quella precedente perché era esploso con il libro, ma in questa ha dimostrato, diciamo, le sue ambizioni recondite, e soprattutto, cioè, ormai che fa il suo partito sfidando Salvini, dicendogli, diciamo, io ho un potenziale che sostanzialmente che nessun altro ha, e quindi lui è il nuovo.
Una cosa mi ha sorpreso, su Rete4 c'è un programma condotto da due bravi giornalisti, sicuramente in serale, che tutti i giorni si collegava con Vannacci, che presentava il suo libro, quindi andava, che ne so, a Canicattia a presentare il libro. Sentiamo cosa... Ed era in diretta, come fosse la diretta, che ne so, del discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica.
No,
dove non diceva nulla, praticamente, le solite cose.
Ma queste cose qua costruiscono però i personaggi, cioè, diciamo, cioè... un aspirante vicepresidente degli Stati Uniti che è diventato famoso grazie a un libro, e da lì è partita la sua carriera politica, J.D. Vance. E Vannacci non è molto diverso.
Sì, ma che interesse ha Mediaset, Rete4, nella nuova linea per Silvio, via dicendo, a promuovere Vannacci? In questo momento non fa comodo a nessuno.
In questa fase Vannacci indebolisce Salvini, perché dimostra che c'è un'alternativa... un'alternativa populista, reazionaria, eccetera, a Salvini, e forse indebolisce un po' anche la Meloni, perché un po' di persone che hanno votato Giorgia Meloni in quanto la figura più a destra che incarnava certi ideali, eccetera, adesso si trovano uno che non ha gli stessi complessi.
A tutti farebbe comodo se si creasse una sorta di recinto, fascio vero, non che fanno finta e poi se lo tengono dentro, e che indebolirebbe tutti e permetterebbe, diciamo,
nella logica...
l'opposizione di prendere più punti.
nella logica di Mediaset, che è la logica di Forza Italia, in cui devi far emergere che Forza Italia oggi è il partito liberale, tradizionale, che ha quella casa editrice intestata a Silvio Berlusconi, che pubblica Tony Blair, eccetera, avere un Vannacci fa risaltare il fatto che Tajani sembra
uno statista. Ma pensa, se lo chiamare aeroporto Berlusconi?
È sempre
di oggi
sì,
che hanno trovato un carico di droga, di tonnellate di droga, lo richiamano Malpensa, come mai?
Questo vediamo, non so se è stata formalizzata la cosa.
Beh, oggi nuovamente Malpensa, è durato una settimana.
È durato, sì, sì.
Allora ricordo che sto parlando con Stefano Feltri, giornalista, curatore della newsletter Appunti, che è una newsletter interessante di appunti, economia e politica, e stiamo parlando di quello che gli italiani si dicono sotto l'ombrellone. Ah, abbiamo una telefonata, io ho degli occhiali che poi non riesco a leggere a 10 centimetri, ecco qua. Bene, Alessandro da Venezia, vai. Alessandro.
Ecco, buongiorno. Sotto l'ombrellone si parla anche del complottismo. Cioè, il complottismo è uno di quei divertimenti per l'italiano medio che sta su.
Che non, beh, ognuno di questi argomenti sotto ha un complotto, comunque. Certo. Il filo rosso che l'unisce è il complotto. Certo, in tutto
il complotto,
c'è un complotto.
Il complotto di questo ragazzo che ha ammazzato questa povera malcapitata è: ah, ma c'è un tentativo da parte del sud del mondo di destabilizzare noi che siamo grassi, ricchi, opulenti e sicuri, e qualcuno deve tentare di metterci bastoni tra le ruote e rendersi anche noi un po' deboli e impauriti. Questo è un
sarebbe
complotto.
Sempre la sostituzione etnica, diciamo.
Che piaceva a Lollobrigida.
La vecchia antica sostituzione etnica.
Di toglierci il benessere che noi abbiamo raggiunto, no? Quindi c'è un complotto da parte del sud del mondo, dicendo no, basta, anche loro devono vivere un po' nel caos, nel nostro disagio. E se è anche un argomento per tutti, ne parlano.
E questo l'ha registrato questo tipo di chiacchiera da ombrellone, l'idea del complotto legato, diciamo, alla presenza.
Anche la
l'ho sentito male, però sente male, perfetto, però ci dà un bello spunto. Stefano Feltri,
allora, anche su questo,
benissimo, un complotto. C'è un complotto su Moussa Sangar, che sono gli italiani che non vogliamo, questi sarebbero i nuovi italiani, vincendo. Però nel frattempo sono arrivati tonnellate di stranieri e di immigrati, molti ne sono morti, sono uscite le carte sulla roba di Cutro, e c'è una cosa veramente abbastanza pesante da gestire. Com'è questo non è stato argomento di chiacchiera?
Ma perché secondo
l'invasione,
me
l'invasione, com'è non se ne è parlato l'invasione?
Ha ragione il nostro ascoltatore a dire che è il complotto che genera la polarizzazione da spiaggia. Cioè, tutto sommato, se non c'è la discussione del non ce la raccontano tutta, non c'è il tizio che dice svegliatevi perché sta succedendo qualcosa. Tutto sommato quest'estate è successo quello che è sempre successo, cioè partono i migranti, un po' di migranti affondano, ma i numeri erano un po' più bassi di quelli dei record e quindi sono stati ignorati. Dicevi, le carte di Cutro sono uscite nei tagli bassi dei giornali, nelle brevi, dicendo che c'erano le chat WhatsApp in cui si capiva che era successo quello che si denunciava.
È stato
all'epoca
il cavallo di battaglia dell'opposizione, Cutro,
esatto.
Dire
a
che c'era stata una disattenzione istituzionale, ti ricordi? Andò tutto il governo a Cutro.
Sono uscite le chat, si capisce che la Guardia di Finanza non è voluta uscire, diciamo, non ha fatto quello che poteva, la Guardia Costiera non ha fatto quello che poteva, e che la Marina non è stata allertata perché non era nei gruppi WhatsApp giusti. Cioè, questo è il modo che vengono gestite le cose. Però questo, ha ragione l'ascoltatore, non è non ha generato
complotto.
La dinamica
non
del complotto. Mentre invece il signore che ha, il ragazzo che ha ucciso Sharon Verzeni, che è una storia di disagio psichico non curato, ma quella invece genera appunto il complotto, perché dice, vedi che allora non ce la raccontano giusto, no,
soprattutto
perché
una disattenzione. Allora, se un governo di destra, faccia cose di destra. Quindi se una famiglia denuncia uno che mena e che è pericoloso e tutto, intervenga. Io mi aspetto questo. Questa è una cosa che senza guardare in faccia a nessuno. Invece lì c'è stata una disattenzione totale.
Sì, infatti,
continuano a esserci femminicidi di donne che hanno denunciato: mio marito mi picchia, mi mena, mi minaccia. Però nonostante quello, poi alla fine la uccide.
No, non succede niente. E questo è per un governo di destra, appunto, ci si aspetterebbe un eccesso di, come dire, intervento da parte delle forze dell'ordine.
Dovremmo dire troppo duri.
Esatto, cioè, il manganello, eccetera. Invece non c'è nel manganello e altro, e Salvini poi si lamenta.
Ricordi la legge sull'autodifesa, sulle armi,
sì,
quando se ne parlò?
Ce ne sono stati all'epoca, però era per difendere un assessore leghista che aveva sparato appunto a gente con la pelle del colore sbagliato, mentre qui quando c'è da fare poi le cose serie non si discute. Però forse è vero che appunto la polarizzazione c'è solo intorno a una verità immaginaria nascosta, non c'è sui fatti reali, perché poi i fatti reali generano discussioni complesse, quindi è difficile banalizzare.
Allora, visto che siamo in tema complotto, siamo in tema marino, anche se tristemente legato ai barconi con le persone che poi muoiono, c'è stato un grande episodio legato appunto al complotto dei complotti, che poi non è stato mai risolto, che ha appassionato soltanto sull'aspetto tecnico-umarellico. Sentiamolo.
Appena ho letto la notizia sul telefono in cui c'era scritto miliardario scomparso, nave distrutta per una tromba d'aria, ho pensato, senza saper niente, vabbè, l'hanno fatto fuori oppure ha inscenato qualcosa perché doveva sfuggire. Sarà che da quando facciamo anche video delle teorie del complotto sto diventando complottista sempre di più, ma c'è qualcosa che non quadra, raga.
Allora, questo è uno youtuber, Cristiano Cervigni, che perfettamente riassume quella che è stata la chiacchiera. Ho visto persone tornare col pattino dalla spiaggia, esperti in pattino, e fare dei disegni sulla sabbia per spiegare perché loro non avrebbero cappottato la nave. Ho visto un altro youtuber che fa un modellino, cioè una bottiglia d'acqua di plastica, ci fa un buco, ci mette un albero infilato con un bastone, ci fa un buco sotto e spiega perché si è cappottata. Tu hai visto qualcosa di simile?
Beh, è arrivato fino al Financial Times, che hanno fatto le ricostruzioni in 3D per spiegare che l'albero del Bayesian, questo yacht, con questo albero mi pare di 70 metri, non si poteva ribaltare da solo.
Cioè, di una bissata, diciamo, nel Golfo di Sicilia.
Esatto, lì c'è stata morti, questa enorme...
Morti eccellenti, fra l'altro.
Morti significativi e con...
Presidente della Morgan Stanley.
Sì, e poi questo Mike Lynch, che era questo investitore, il Bill Gates britannico, che poi aveva fatto quella che dal punto di vista... della giustizia civile inglese una gigantesca truffa, dal punto di vista della giustizia penale americana un'operazione legittima, in cui sostanzialmente aveva venduto un'azienda che era un bidone alla Hewlett Packard, e la Hewlett Packard l'aveva dovuta svalutare per 8 miliardi. Ma quello che aveva generato la teoria del complotto è che due giorni prima il suo coimputato nelle vicende americane era stato investito in Gran Bretagna mentre faceva jogging, e questo ha generato l'idea che allora ci fosse il complottone che aveva fatto uccidere, ecco, questi
questa finanzieri. È la semplificazione, però l'aspetto tecnico ha appassionato tutti. Non so se tu hai registrato la stessa cosa.
Sì, sì, no,
si parlava solo di quello. Esperti marinai che vanno al mare una settimana all'anno.
Questo l'ho proprio sentito anch'io in spiaggia, con le discussioni sull'albero, sui boccaporti, su tutte quelle parole ipertecniche, sul portellone lasciato aperto, e con la teoria suprema che era quella dell'impulso elettromagnetico che confondeva durante il temporale le apparecchiature, e così si poteva aprire col telecomando il portellone posteriore e far affondare la nave. Mentre diciamo invece si sarebbe potuti tranquillamente salvare senza.
Ma vedi, siamo riusciti a trovare anche un filo conduttore che attacca le cose una all'altra. Sono i 45, vado a dare le informazioni del traffico, però mandiamo la clip successiva, che ci avviciniamo così all'episodio degli episodi. Io ho voluto mettere per ultimo l'episodio San Giuliano perché è quello che è stato più logorato dall'abuso che ne è stato fatto, che però è un episodio di cui che è stato anticipato comunque da qualcos'altro.
Se a voi vi sembra normale questo tipo di stampa, ragazzi, ditelo voi, guarda, vi rispondete da soli. Grazie per il lavoro che fate, perché se non ci fate prendere un sacco di voti. Questo non è giornalismo, è pettegolezzo. Buona giornata.
Melog. Allora, 800240024, oggi non è che mi siete molto piaciuti voi che mi ascoltate, però vi capisco, dice, dopo mesi che te ne stai registrato, che al posto tuo ci vanno altre cose e che ne sappiamo che sei venuto in diretta, benissimo, però sono qua, parte la trasmissione importante, il contributo del pubblico, avete sentito anche nel promo che ho fatto, qualche volta maltratto le persone, sono tranchant, però mi fido molto del giudizio del pubblico e dell'intervento del pubblico. L'unico ascoltatore chiamato ha detto una cosa giustissima, ci ha permesso di sviluppare il nostro ragionamento. Noi che facciamo i giornalisti abbiamo un punto di vista esterno sempre rispetto alla realtà, per quanto ci sforziamo, per avere proprio la sensazione di capire bene come trapela poi l'informazione, quelli che sono i terminali ultimi, i fruitori, bisogna sentire il pubblico è qui, ha un numero a disposizione che è 800240024. Allora, ricordo Stefano Feltri, cura appunti, che è una newsletter fantastica, non lo dico per piaggeria, dico che è una delle cose più intelligenti che io legga la mattina, perché fa dei punti. Oggi qual è stato il patello Musk? il pezzo. Ce n'è uno sulla famiglia, che sulla famiglia tradizionale, mi è piaciuto molto, ieri è uscito.
Sì, abbiamo pubblicato un pezzo di questo economista Alessandro Minello che fa un'osservazione intelligente, cioè dice che in America sta andando in tilt il dibattito sulla famiglia tradizionale, perché un candidato come J.D. Vance, che ha la moglie indiana e che difende la famiglia tradizionale, si trova dall'altra parte Tim Walz, il vicepresidente potenziale di Kamala Harris, che a sua volta difende molto la famiglia, al punto di aver fatto fecondazione assistita per avere i figli, ha raccontato la fatica di ottenere, di avere successo con le terapie. E quindi come fai ad attaccare i democratici cattivi che sono per l'aborto, se sono loro a cercare disperatamente di avere
sì,
figli?
Sì, bisognerebbe anche un po', bisognerebbe anche un po', diciamo, fare un punto super parte, secondo me inteso, per famiglia tradizionale.
Infatti,
perché i più strenui difensori della famiglia tradizionale, le stiamo sentendo, sono quelle che poi dimostrano famiglie perfettamente la norma, come le nostre famiglie, che sono fluttuanti, che si va, si entra, si esce, ci si tradisce, si fanno interventi strani. E uno di questi è proprio, diciamo, l'episodio che è accaduto quando a un certo punto ci fu un'intervista sul Corriere della Sera, mi sembra, di Arianna Menoli, la sorella della
al foglio,
quando uno te lo mette in mano, esatto, non è che ci fa grande fatica.
Arianna Menoli ha scelto il Foglio,
Il Foglio, giustamente, perché è un giornale di nicchia, però colpisce le persone giuste, tocca le persone giuste, dove lei ha dichiarato che si lasciava con il marito Lollobrigida, cosa che poteva anche fare a meno, nessuno, non era uscito niente a capirlo, quindi ha voluto dire al mondo che si lasciava, benissimo, ci sta bene. Ma questo poi ha ingenerato un pezzo in prima pagina di Sallusti, direttore del giornale, dietro questo era tutto un grande complotto. Cos'è finito di questo complotto?
Ma non si capisce, sono due cose che sono successe appunto in parallelo e non sappiamo con che nesso causale, cioè l'intervistatore di fiducia di Giorgia Meloni, che con lei pubblica i libri di bilancio del governo, che annuncia appunto il complotto contro la sorella, in cui i magistrati la vorrebbero indagare.
Doveva uscire da lì a giorni.
Doveva uscire appunto pronti a indagarla per traffico di influenze, per nomine, eccetera. E Arianna Meloni che annuncia la separazione dal suo compagno Lollobrigida, senza che nessuno gliel'avesse chiesto, anzi addirittura lei, questo non se lo ricorderanno gli ascoltatori, ma lei aveva difeso il marito mesi prima, quando si parlava di un figlio illegittimo, addirittura con test di paternità, eccetera. E quindi queste due cose poi sono finite entrambe in nulla, nel senso che l'inchiesta giudiziaria non c'è stata e la separazione non ha neanche innescato una discussione sulla famiglia appunto tradizionale, perché ricordiamo che noi abbiamo questa situazione bizzarra in cui la premier, durante questo governo, la premier si è separata dal compagno che però va in vacanza con lei, la sorella si è separata dal ministro anche del compagno, l'unico felice sembra Salvini con la fidanzata molto più giovane di lui, e poi il ministro San Giuliano che...
Ecco, fermo qua e adesso ci pegliamo, e l'ho tenuta per ultimo che voglio che stavagli pochi minuti, perché prima non voglio infierire su una persona che si è già infierito tanto, anche se in parte si è andata a cercare. Anche qui c'è un ministro che va in diretta sul TG1 e confessa un adulterio che nessuno l'aveva mai sospettato, cioè, se anche l'avessero sospettato nessuno l'ha mai detto, cioè un amante, ha detto io sto con questa donna legato a un rapporto affettivo e ho capito questo incarico che gli ho potuto dare. Sentiamo, poi chiudiamo proprio col caso San Giuliano. Già
l'ho
lavorato
io la pellicola bravi, ho detto guarda Gennaro, se tu poco stai accanto ad una persona e ti vede che invii questo messaggio non proprio ministeriale, va a finire nei guai.
Guardi, la prima persona a cui devo chiedere scusa, perché poi una persona eccezionale, è mia moglie.
Io dicevo, non c'è bisogno di infierire per essere detto già tutto, già troppi ci hanno creato
sì,
le loro glorie su questo.
Anche se il caso San Giuliano è un caso interessante, in cui se uno oggi a bocce ferme, finita la politica della spiaggia, chiedesse...
Non è ferma ancora, però.
Però chiedesse, ma esattamente cos'è stato il caso San Giuliano?
Non
è così ovvio, perché di consiglieri a titolo gratuito, diciamo un po' cialtroni o inadeguati...
Io mi sono preso la briga, di guardare la parte della... trasparenza in tanti ministeri di persone con curriculum inesistenti.
Ma servono solo a dare il bigliettino da visita che fa salire le tariffe professionali poi dell'avvocato.
Vabbè, poi a discrezione del ministro, ma finché sarà a discrezione del ministro, non c'è nessuno che giudica.
E infatti quindi qual era il caso? Non era veramente quello, anche perché poi la nomina non c'è manco stata. Alla fine il caso vero era San Giuliano e la moglie, perché poi quello è andato a fare San Giuliano.
Sì, oggi un po' che sono andati in pellegrinaggio dai frati di Greccio, conosco bene, che sì, frati eterni a espiare quei frati.
Quindi, quello che gli ascoltatori non ci hanno detto questa puntata, magari ci diranno un'altra volta, è ma esattamente a un certo punto queste notizie diventano delle valanghe in cui poi si perde il sottostante. Cioè lì uno voleva vedere l'umiliazione di San Giuliano da parte di questa Maria Rosaria Boccia, ma non c'era veramente veramente un caso politico sottostante di, diciamo, di grande. E il caso è diventato il metacaso, cioè San Giuliano che mentiva e raccontava una versione falsa della vicenda.
Poi di solito in vicende simili, quando viene adombrata una figura pubblica, si dice un amante, uno tende, nega sempre, è la prima strategia. Ma in televisione lo dice e chiede scusa alla moglie, che te lo fa fare?
È lì dove la risposta sembra che fosse che c'erano queste foto che giravano, e allora veramente San Giuliano era ricattabile se c'erano le foto, ma se lui una volta che lo confessi non sei più ricattabile, quindi dovresti rimanere ministro. Insomma, è tutto un po' assurdo, ma le persone poi si polarizzano, si fanno un'opinione a prescindere poi dal sottostante. Quindi San Giuliano si è dimesso sostanzialmente perché ha fatto delle figuracce, ma non
sì,
perché ha fatto
si deve tanta
illecite.
Gratitudine, perché diciamo gli ultimi brandelli di un'estate è stata lietata alle serate in cui guardavamo Luca Telese e Marianna Aprile che ci parlavano, vedevamo l'intervista a San Giuliano al TG.
E ha anche sancito una cosa che gli ascoltatori non interessava, ma noi giornalisti ci fa riflettere, la diciamo supremazia di Dago Spia come diciamo nuova categoria, nuovo Corriere della Sera, il giornale di riferimento è Dago Spia, che ha sollevato il caso.
Le strategie digitali che fanno i grandi quotidiani, rimane l'unico vero grande spazio di informazione che tutti guardano, rimane Dago Spia. Grazie a Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli, grazie a Stefano Fetta. Domani ci sono ancora, sempre in diretta. Fate, date un segnale, ci siete anche voi.
Grazie
domani.
A voi.